105 250 Radio Blackout. Un buongiorno a tutti e a tutte. Dieci e quaranta minuti comincia in questo momento Macerie su Macerie, come ogni giovedì dalle 10:30 circa fino alle 12:30. Trasmissione di cultura, spettacoli e società. Per adesso solo Fabio ai microfoni, ma Maya pare che sia in arrivo. In qualche modo risponde agli input del mondo esterno e si sta avviando qui nella sede di Via Cecchi 21/A. E allora innanzitutto ricordiamo, come sempre, i numeri di telefono per mettersi in contatto con noi: lo 011 2495 669, il numero di telefono per mandare insomma squillini o fare interventi in diretta, ancor meglio. E 346 66 73 263 il numero di cellulare per inviare messaggi con domande, osservazioni e segnalazioni, soprattutto per il servizio Cisti, viaggiare informati. Inoltre, un altro recapito è il sito internet della radio, radioblackout.org, dove potete trovare un po' di informazioni sulla radio e anche come ascoltarci in streaming via internet, laddove il segnale via etere, benché potentissimo, non arrivi. Un saluto quindi a chi ci sta ascoltando da lontano e ancora di più a chi ci sta ascoltando magari qui vicino, ma da dietro le mura di una prigione o centro o campo. Oggi prevede qualche considerazione, il punto della situazione sulle rivolte, il processo insurrezionale all'interno dei CIE italiani, questa scossa di terremoto che ha attraversato l'Italia nel fine settimana, partendo da Torino, Milano e poi Brindisi, con evasioni, rivolte e anche la conseguente repressione, gli arresti sempre un po' a casaccio. E quindi faremo il punto dei vari processi che si terranno la settimana prossima. Però appunto senza soffermarsi troppo sull'aspetto repressivo, piuttosto insistendo di più sull'aspetto antirepressivo e rivoluzionario di questa lotta che ha raggiunto dei vertici mai raggiunti sinora dentro le galere italiane, almeno nei tempi recenti, perché si parla di muri abbattuti. Poi ancora parleremo di spazi sociali, di questa nuova occupazione qui a Torino, lo Stile di Corso Vercelli 32, che si avvia a insomma festeggiare una settimana di occupazione. E poi infine qualche battuta doverosa sulla sorveglianza speciale. Per carità, senza lamentarsi mai, ma sempre ridendo sotto e sopra i baffi. come andiamo raccontando da un po' di tempo a questa parte, da mesi oramai, le prigioni italiane per immigrati senza documenti sono scosse da continue rivolte. Per lo meno qui a Torino sono 2-3 settimane che i ragazzi ci danno dentro come forsennati. E Adele, tra gli altri, Adele, Mati, Mohamed, Karim, Taufik, Samai, Nizza, Saif Eddin, Jaoud, Sofiane e altri ne stanno pagando il prezzo con processi per resistenza e danneggiamento. Queste rivolte culminate con la distruzione, culminate sinora ovviamente, poi vedremo fin dove sapranno arrivare, culminate con la distruzione di vetri, arredi, muri interni e telecamere esterne, scontri con le guardie ed evasioni. Queste rivolte, dicevo, infiammano il cuore con una parola d'ordine che non è più una metafora, signore e signori. E la parola d'ordine è demolire i lager, non si parla più di chiuderli. La rivoluzione. Perché questa è la pratica che è stata adottata dai ragazzi dentro qui a Torino, ma anche prima, insomma, ad agosto, nella nota rivolta di via Corelli a Milano, quella appunto di Ferragosto su per giù. Questo processo di demolizione a catena, spacco una roba per spaccarne un'altra, per spaccarne un'altra ancora, per spaccare un muro e per tirare tutto quanto alla polizia. E questo è il livello. E appunto parlavamo allora della vendetta delle questure. Per la rivolta del 6 novembre, venerdì notte, l'ultima insomma finora di questo ciclo di rivolte che da 2-3 settimane infiamma il CIE di Torino, sono state arrestate 3 persone, con l'accusa di danneggiamento. Lunedì, come sapete, c'è stata l'udienza di convalida, la prossima udienza sarà giovedì 19 novembre, quello della prossima settimana, alle ore 9, chiaramente al Tribunale di Torino. Il giorno dopo, venerdì 20 novembre, ancora al Tribunale di Torino, ci sarà un altro processo che riguarda i 3 ragazzi del CIE, 3 reclusi. Erano sotto processo con l'accusa di resistenza, ma in realtà il fatto che li ha fatti arrestare è stato un tentativo di evasione del 27 settembre scorso. Ancora ore 9 al Tribunale di Torino. Poi un passo indietro, dopo la rivolta del 6 novembre a Torino, il giorno dopo a Milano, ci fu un fatto analogo, provocato pare da un blackout elettrico. Come sapete, i CPT sono ormai strutture fatiscenti, cadono a pezzi, quella sera lì mancò la luce, non si sa, per un temporale, per un po' d'acqua, qualcosa. La polizia diede l'ordine di rientrare immediatamente nelle camerate, la gente non capiva come mai, visto che era ancora ora di socialità, ora di stare all'aria. Ovviamente si è imbestialita, la polizia per rappresaglia è entrata nell'altra sezione, nella B, ha arrestato 4 ragazzini piccolissimi, di cui 2 dichiarano di essere minorenni, e li ha arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni. Loro non sono stati scarcerati come i loro diciamo compagni di Torino, che sono stati scarcerati ma sono ritornati al CIE. Si trovano tuttora al carcere di San Vittore e martedì 17 novembre alle ore 9.30, questa volta al Tribunale di Milano, ci sarà la seconda, la prima vera udienza del loro processo per resistenza e lesioni. 4 ragazzi reclusi, giovanissimi, nel CIE di Torino. Milano, scusate. Commission,
la face cachée du rap, libre au crime, de libre expression, usé de la parole, un peu comme un devoir, un clin d'œil en fer, ces et ceux qui séparent, les paillons en fer, pour les temps donnés à voir, comme des devoirs, voir, à toujours su faire.
C'est poi in corso un altro processo per la rivolta di Brindisi di domenica notte, rivolta scatenata da un'evasione che ha avuto successo, un'evasione di massa, sono riusciti a scappare 10 reclusi nordafricani. Ancora una volta la polizia per rappresaglia è entrata e ha menato alla cieca e ha arrestato 4 ragazzi. Ecco, di loro purtroppo si sa poco, nel senso che non sappiamo neanche in quale carcere siano detenuti e non sappiamo neanche quando sarà la data del prossimo processo. Quello che pare certo è che siano ancora in custodia cautelare. Ma ci sono degli avvocati da quelle parti che si stanno sbattendo per riuscire a tirare fuori delle informazioni da questo buco nero che è la giustizia italiana, soprattutto quando si integra con la macchina delle espulsioni. È verosimile che l'udienza sia ancora la settimana prossima, una settimana dedicata alla solidarietà di questi ragazzi che non vanno lasciati soli. Perché se sono innocenti allora pagano il prezzo di una rivolta che è stata collettiva. Questo non è giusto. E se invece se hanno fatto quello che hanno fatto, se hanno tentato di resistere, di danneggiare, di evadere, di lesionare le guardie, allora meritano ancora di più tutta la nostra solidarietà per tutta la forza che danno a noi e non solo a noi. Allora chiaramente invitiamo tutti a presenziare a questi processi laddove fosse possibile, o esprimere la propria solidarietà scrivendo telegrammi, lettere, cartoline, insomma, quello che volete. L'importante è non lasciarli soli. Sappiamo anche che i ragazzi dentro il CIE non intendono lasciare soli questi compagni sotto processo, anzi sono chi è disposto a lottare ancora, chi è disposto a testimoniare, per testimoniare che non di resistenza, non di lesioni si trattò, ma di, come sempre, una brutale aggressione poliziesca. Insomma, processi da seguire non per amore di partecipare a un giorno in pretura, non per amore di parlare di repressione, ma per continuare a parlare di queste lotte. Che appunto ormai hanno raggiunto chiaramente il livello di demolizione di questi lager. Allora adesso è il momento di mandare una registrazione con i ragazzi del CIE, scegliamo quella per non tormentarvi troppo dal CIE di Brindisi, visto che non è stata ancora fatta sentire qui in radio. Ieri durante l'informazione è stato sentito Adele, il ragazzo che è protagonista sia della tentata evasione del 27 settembre sia della rivolta del 6 novembre, è stato arrestato in entrambe le occasioni. Mi ha fatto molto piacere sentirlo qui dai microfoni di Radio Blackout, in salute, anzi lui nega di essere stato picchiato dalla polizia perché ha fatto un casino tale che le guardie si sono un attimo guardate dal menarlo. Ringrazia molto per la solidarietà ricevuta, sia durante il suo arresto, sentiva il casino che 50 solidari facevano al di fuori del CIE, anche questo è stato testimoniato qui da Radio Blackout. Ringrazia molto anche per la solidarietà dimostrata in tribunale. Dove una ventina, 16 secondo la questura solidali, hanno presenziato e qualcuno ha tirato fuori uno striscione per chiedere libertà per chi lotta contro i CIE. E come come sapete, gridare libertà in un tribunale italiano è gravemente punito, è un reato grave, non si può gridare libertà in un tribunale, quindi pare che queste persone siano state identificate, ma non è di questo che si vuole parlare. Quindi facciamo sentire questa diretta con Brindisi. La cosa interessante è che non avevamo ganci col CIE di Brindisi, erano usciti, stati espulsi, insomma, boh, si erano un po' persi i contatti con quel CIE pugliese. Ricordiamo l'ultimo nato della famiglia dei CIE italiani, aperto dopo la distruzione, la semidistruzione del CIE di Via Corelli a Milano, per far posto, hanno riconvertito un centro di accoglienza per richiedenti asilo, l'hanno riconvertito in un CIE. E quindi sentiamo direttamente la voce di uno dei reclusi del CIE di Brindisi.
Siamo qui in centro in Brindisi, siamo quasi quante persone. Siamo malissimo trattati siamo qui. Parliamo di mangiare, di vestire, di sanità, tutto zero. Non abbiamo mai visto la Croce Rossa, né i diritti degli uomini. Mentre noi, che sono i malati, che hanno malattia contagiosa, abbiamo questo mille volte, per poter parlare con la radio almeno, per controllare, non lo so, o con tutti i giorni, volevamo far sentire la nostra voce. A qualsiasi responsabile per far capire tutto quello che succede qui nel centro. I responsabili qui nel centro ci danno poche parole. Quando chiedono qualsiasi cosa ci danno solo parole. Ok, va bene, domani. Solo parole. E capiscono? Nessuno si muove, nessuno tra loro, nessuno. L'altra sera tardi, verso 3 di mattino, tra noi ci sono qualche ragazzi che sono scappati di qui, capisci? Senti?
Sì.
La polizia, i carabinieri, la guardia finanza, i militari sono entrati nel camera nostro, dove siamo noi, verso di mattina. Sono entrati con i bastoni a mani. Ma non come si chiama quelli bastoni, di la polizia?
Manganelli,
sì. E ci hanno colpito fortissimo. Sulla testa, in gamba, al ginocchio, ma fortissimo, tutti ci hanno colpito, tutti, quando siamo 40, quando siamo finiti quasi. Tra noi, ma ci sono quelli finiti gravi, capisci?
Sì.
Allora, mi hanno colpito fino alle 7 di mattina. Dopo questo soppresso hanno preso 4-5 di noi e li hanno messo in galera, in prigione. E altro, non so, 3 o 4 altri sono finiti gravi, mi hanno messo in ospedale e poi ci sono arrivati. E noi altri che abbiamo quelli che non sono gravi, siamo qua ancora. Oggi mi sono direttori, io ho stato parlato con lui, mi ha dato solo parola. Venuto un avvocato, ho scelto parola. Abbiamo mandato uno da che hanno preso il naso. È andato all'ospedale, loro avevano all'ospedale. Lui voleva fare una denuncia. L'hanno fatto la denuncia. Ma che cosa è scritto nella denuncia? È scritto che è un incidente. Lui è caduto sulla scala e è stato preso. Non hanno messo che l'hanno colpito. Mi sembra, signore?
Certo.
Allora, io non so, fino a quando noi siamo qui. Non mi lasciano andare via, non si mandano a nostri paesi, non mi trattano bene, noi non sappiamo cosa dobbiamo fare. Noi vogliamo sentire tutti, l'Italia, tutti quelli responsabili, che devono muovere per fare qualcosa di noi. Perché noi non siamo diritti, non siamo criminali, capisci? Siamo venuti così, senza passaporti, ma non siamo, non abbiamo fatto nessuno sbaglio, capisci?
Sono d'accordo con te.
Come?
Sono d'accordo con te. Sono
sì, allora, io non so cosa dobbiamo fare noi per uscire di qui, capisci? Perché di essere qui è pericoloso, capisci? Perché c'è malattia, c'è anche di sanità, come di mangiare, quanti di schiere, è di pericoloso di stare qui, capisci? E nessuno ci muove, nessuno ci dà un po' di aiuto, nessuno, solo parole. Non so che dobbiamo fare, fino a quanto dobbiamo fare qui.
Ce qui était important, c'était d'agir, montrer qu'il était possible de se battre. Je crois que ça, c'était vraiment le grand leitmotiv de notre action de ces années-là. Donc, pas combattre pour combattre, pas d'antagonisme pour l'antagonisme. C'était montrer à tous ceux qui vivaient l'oppression qu'on pouvait s'organiser. Je crois que ça, c'était le grand but de l'émergence d'Action Directe dans ces années 80.
De nos droits, de nos vies, notre cœur a fait en alerte. Et de nos actions, c'est écrit Action Directe. Bientôt, la loi du bourgeois sera punie par la gâchette. Quand il a été lancé pour s'écraser, les droits s'avancent imposés par le père du bourgeois. Les livres financières de part sur terre, en terre, par le père et le sens de guerre, c'est la misère. Des armes perfectionnées, des armes surentraînées. La bourgeoisie s'est donnée, la carte s'est déterminée. Dans une charte sans lâche, le prolétaire a éliminé. Plus la place sans rien pour plus faire vacciner. Moi, j'ai plus de retard que de taper sur le fil. Les dépassés, les mots de la vie, la gazelle.
Sentito, era la voce opportunamente camuffata, comprenderete bene il perché, comunque, di un recluso del CIE di Brindisi. Raccontava un po' la vita quotidiana e anche quell'episodio di domenica, l'evasione e la rivolta, scaturito dalla repressione poliziesca. E nel frattempo ci è arrivata una telefonata dal CIE di Torino. C'è ancora tensione quando ripetiamo c'è confusione. conflittualità permanente?
Sì.
La storia è questa. C'è un recluso che è stato convocato all'ufficio immigrazione, lui non si fida ad andare, pensa sia un tranello per espellerlo, per fargli qualche scherzetto, comunque sia, non ci vuole andare. I suoi compagni di sezione sono ben determinati a difenderlo, a non farlo andare, perché nessuno più si fida di questi ispettori maledetti. E quindi saremo a vedere in corso, insomma, questa situazione, questo problema. Vedremo più avanti di capire se e come si risolverà.
Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui veulent se mobiliser sur la question des groupes? Tu avais quelque chose à leur dire? Tu pouvais t'adresser à eux, tu leur dis.
C'est insupportable. Il y a plein de prisonniers qui, dans les années 90, ont dénoncé ça et ont dit qu'ils faisaient la mort à la lourdeur du pays. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont dit ça. Hein.
Oui, je veux dire, si c'est pas la plupart, souvent, je veux dire, la manière dont on parle de l'isolement, c'est un problème, je veux dire, d'arbitraire. Moi, je crois pas que c'est un problème d'arbitraire. Effectivement, c'est avant tout un problème de choix politique de détruire certains individus, et ça, c'est un choix politique.
Pas de démocratie. Où la peur se mue en ennui. Citoyens et citoyennes, tant pis, certains auront faim aujourd'hui. Nous ne connaissons pas la guerre, la paix est vendue à pas cher. Les pauvres sont domptés par la crainte et de piètres salaires. Démocratie conforme, maculé de réforme, l'électorat bourgeois inquiet informe que les cours soient toujours en forme. Camp de rétention provisoire pour visa en forme d'espoir, les cœurs clandestins battent au régime.
Allora, torniamo in diretta. Mi ha raggiunto Maya, finalmente.
Torniamo, infatti fai bene a parlare al plurale. Buongiorno a tutti.
Buongiorno Maya, buongiorno a tutti.
L'età n'è pas un gras canton.
Ci siamo proprio tutti. Allora, è arrivato un messaggio al 346-6673-263, anzi ben due. Innanzitutto che ci ascoltano dallo stile e ci salutano. Grazie, saluto voi.
Un saluto anche da parte mia, particolarmente caloroso.
Le choix dans les programmes, téléviser le drame, consommer sans crainte et sans état d'âme.
Dati voi che l'avete visto, sto stile, a me, come sapete, è interdetto.
Le bruit de bottes en pain.
Non l'ho visto neanche in cartolina.
Accordez-nous votre...
E vabbè, poi è arrivato un altro messaggio che dice: si è fatto tanto, a commento di quanto dicevamo prima, durante la seconda guerra mondiale per liberare tutte le persone dai lager, e a distanza di 65 anni vengono ricostruiti, ma stavolta legalmente. È ridicolo.
L'État n'est pas ingrat quand on lui est servile, quand Vichy remet ça sans tenir.
Ridicolo e anche un po' tragico, però mi è venuto in mente l'altro giorno, perché ho scoperto che è l'anniversario ventennale della caduta del muro di Berlino. E proprio negli stessi giorni veniva giù un altro muro, quello del CIE di Torino.
Ghetto de pauvreté. Les précaires sont aisément réprimés.
Pare fosse il 6 novembre, segnatevelo sul calendario che nel 2029 festeggeremo.
Mi intérieur menace. Tout petite délinquance à sa place. Dans les geôles d'État surpeuplés qui n'ont rien d'un palace. Et pendant ce temps-là, Papon Libre...
Festeggeremo quando avremo vinto e stravinto e stracciato, spazzato via tutti i nostri nemici.
Quelquefois, sans que cela le gêne, les cris des pauvres rats qui sont morts dans la Seine.
Allora, voltiamo pagina, lasciamo per ora da parte le rivolte dentro i CIE italiani e parliamo di spazi sociali, parliamo di questa nuova occupazione, l'ultima nata tra le occupazioni torinesi, lo stile. Che domani festeggia proprio una settimana.
Ebbene sì, incredibile, ma vero.
Chi l'avrebbe mai detto?
Col blanc et mince à le blanche. Et pourtant ce jour-là, Papon mourra sénile. Il y aura d'autres chats à fouetter dans la ville. L'État sera détruit avec toutes les prisons.
Tu sei passata, Maya, visto che tu puoi?
Sì, io sì, e quindi vengo a riferire a te, ai nostri ascoltatori, un po' l'atmosfera che si respira in questa nuova occupazione. Innanzitutto devo dire che inaspettatamente è molto molto frequentata da persone anche mai viste, quindi una roba che sicuramente fa molto piacere a chi lo frequenta e a chi organizza le cose, ecco.
De ces années, qu'avons-nous fait? Pouvons-nous bien vous entendre?
Anche perché aveva un calendario ricchissimo di iniziative.
Sì, ci stavo giusto arrivando. Lo stile si è presentato al quartiere e al mondo subito con una settimana di iniziative molto, molto ricche, insomma quasi tutti i giorni si riempie di gente, per cui vabbè. Fino adesso ci sono stati proiezioni di film, assemblee, serate danzanti. Come...
Sì, si è caratterizzato subito, insomma, sin dall'inizio, con una connotazione antimilitarista, ospitando quel dibattito sui militari nelle strade, rapporto NATO Urban Operation 2020, e poi con il film Redacted sulla guerra, gli orrori della guerra, la banalità del male nella guerra in Iraq.
Par le silence, la folie, et ceux qui hurlent avec les loups, vous ont condamné à leur tour, et leur larme. C'est la mort lente au fil des jours. Depuis qu'on vous a mis au banc de ce qui fait aimer la vie, jusqu'à vous enterrer vivant pour mieux jouir de votre agonie.
Sì, diciamo che poi anche su una facciata del palazzo si vede ben chiaro e distinto uno striscione che dice contro il razzismo, azione diretta, e quindi diciamo che comunque l'impostazione teorica, se non altro, di chi frequenta il posto è comunque quella di agire direttamente sui problemi che affliggono la nostra città, e quindi quello del razzismo dilagante come esempio.
Sì, uno striscione che si è anche visto spesso in altre parti della città, proprio sotto
sì.
Il CIE, per esempio.
Sì, risbuca un po' ovunque a seconda delle necessità.
C'est votre droit et notre espoir.
Sì, sentivo qui, sempre intervistato dai microfoni di Radio Blackout, uno degli occupanti dello stile, che diceva sostanzialmente che lo stile non è un punto di arrivo, ma un passaggio di una serie di lotte che si intersecano in questa città, che coinvolgono persone che partecipano a questa occupazione. Quindi non è un punto d'arrivo, ma semmai un punto di partenza per il proseguimento di queste lotte.
plus là. Une explosion fantastique.
Che non è da intendersi semplicemente come una risposta alle minacce di sgombero dei, insomma, dei potenti di questa città. Anche questo chiaramente c'è la dimostrazione che nessuno si è spaventato, ma non è semplicemente una risposta.
Contrairement à ce qu'on croyait, il y en avait qui en avait. L'étonnement est profond, peut en voir jusqu'au plafond.
Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais.
Sache que ta meilleure amie, toi l'étais, c'est la chimie.
Les socialistes n'ont rien fait pour abréger les forfaits. La famille capitaliste, les heureux en valent l'anarchiste. Plus de milliers de salariés, mis à prix sur le marché. Plus de patrons et plus de patrices, tu es pour eux, c'est fini.
T'en es passé des réformes, des rébellions dans la norme, pour régler radicalement le problème social en suspens.
Dans la rue des bons enfants, viens d'apprendre aux plus offrants, l'avenir est Dieu prontesse, car le vieux monde est à la casse. Dans la rue des beaux enfants, viens d'apprendre aux plus offrants, l'avenir est Dieu prontesse, car le vieux monde est à la casse.
Sì, e quindi diciamo che appunto lo stile, sia per il momento storico in cui si colloca, sia così un po' per il tipo di attività che vuole fare, sicuramente, come dicevi tu Fabio, non è un posto che ha intenzione di rinchiudersi, cioè la gente che frequenta il posto non ha intenzione di chiudersi semplicemente in casa, bensì di sfruttare questi spazi come occasioni, come luoghi in cui incontrarsi per come dire, sviluppare e tirare fuori nuove idee, nuovi modi di rapportarsi anche e soprattutto con il mondo esterno e con le lotte che vengono portate avanti quotidianamente anche appunto al di fuori della casa e che dentro la casa trovano semplicemente una fucina, un luogo per essere stimolate, non per essere spente.
Perché è proprio questo la cosa che preoccupa di più i potenti di questa città che vogliono chiedere gli sgomberi di tutti i centri sociali.
Eh sì, infatti non è proprio l'occupazione in sé, bensì la portata enorme, le possibilità enormi che poi il fatto di avere uno spazio aggregativo danno alle persone, il fatto di sperimentare nuovi tipi di rapporti tra le persone, il fatto di autogestirsi e quindi di bypassare tutta una serie di piccoli modi in cui al di fuori la società con i suoi tentacoli riesce a invadere le nostre vite private.
E quindi vi invitiamo anche noi, come si sta facendo spesso da questa radio, a passare allo stile occupato, Corso Vercelli 32, angolo via Pinerolo. Questa sera, giovedì, ritorna la Piola.
Finalmente
era ora, se ne sentiva la mancanza. Quindi musica, vino, birra, freccette, cocktail bar, calcetto.
De classe ne s'arme plus que de colère. La réponse est plus violente, et nous démordons sans peine.
c'è poi un giallo che riguarda un po' questo stile, lo stile.
Ebbene sì, insomma, diciamo che così lo stile, come dice il nome stesso, va un po' a remare contro anche tutte le tendenze che normalmente riguardano i posti occupati, ovvero quelle di subito infilarsi in posti comunali. Lo stile, come già mi sembra noto un po' a tutti, non è un posto comunale, bensì un posto privato.
La casa è di chi l'abita? Al massimo quasi dice di chi era lo stile prima di essere occupato e abbandonato.
Giusto.
No, non si capisce, dai giornali, allora La Stampa, Torino Cronaca dicono facit, ex facit.
Beh, io ho una teoria rispetto a questo. A Massimo Numa la velina dalla questura è arrivata macchiata di caffè, inizia con la F e finisce con la T, insomma, facit. No, diciamo che lo stile è lo stabile, come dire, al catasto e quindi insomma in giro per il mondo, risulta del gruppo Fiat.
Eh sì, più vicina ci è andata quella poverina di Federica Cravero che scrive ogni tanto sulle colonne di Repubblica, che ha detto che lo stile era un ex scuola ed ex uffici di una società del settore automobilistico.
Ma chi?
Perché ce ne sono tante in Italia, no? C'è il libero mercato per quanto riguarda le automobili in Italia, in disuso da tempo. Indagando un po' su internet si scopre che almeno fino all'ottobre 2007 la AEM Torino forniva energia proprio in corso Vercelli 32 alla Ingest Segim SRL. Frugando ancora un po' si scopre che questa Ingest Segim è una società immobiliare del gruppo Fiat, una di quelle scatole cinesi dentro le quali si racchiude il patrimonio della famiglia Agnelli Elkan.
Eh sì, e quindi diciamo così, sinceramente, visto il debito enorme che Fiat and Company and Family hanno nei confronti dei torinesi, in generale degli operai e degli sfruttati, cioè, è sembrato diciamo anche opportuno fottersene un po' del fatto che questo stabile fosse di un privato e quindi imbucarsi dentro.
Allora tra un po' diranno che come per gli spazi comunali dicono Chiamparino non li sgombera perché suo figlio è uno squatter, perché ha i capelli lunghi e vive in Olanda. Non è che è passato a trovarvi l'apo di già a cercare un po' di...
Ma guarda, a riguardo avrei una cosa, ma te la dico all'orecchio.
Ma tanto non è che la Fiat sia tanto diversa dallo Stato, è sempre un grande organismo parassitario che fa del male alle persone, con la scusa insomma di farvi lavorare, sgobbare. Per esempio sul Corriere della Sera di oggi c'è un articolo che parla proprio della Fiat. Nell'era post-Agnelli, Marchionne ha abbattuto il muro della fabbrica, va di moda abbattere muri in questo periodo, per i dipendenti, supermercati e asili nido, con la città un rapporto più laico. L'azienda simbolo, negozi e asili nido, il welfare della Fiat.
Lei leggo velocemente un Cisti Viaggiare Informati, un autovelox, posto in Corso Marche, direzione Corso Regina.
A testimoniare, insomma, visto che si parla di welfare della Fiat, l'amicizia che c'è tra Sergio e Sergio, Sergio Marchionne e Sergio Chianfarino, c'è una foto che ritrae l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, con il sindaco di Torino, Sergio Chianfarino, all'inaugurazione dell'asilo interno della Fiat. E infatti che cosa fanno i bambini in questo asilo?
Guidano una 500.
E poi apprendiamo anche che i due, Sergio e Sergio, sono molto amici e hanno in comune la passione per le carte.
Mamma mia. Sì, comunque ci sono, l'asilo nido è diviso in due parti, da una parte i bambini che guidano le 500, dall'altra parte una piccola finta catena di montaggio, i bambini si divertono ad assemblare invece che i Lego le macchinine della Fiat.
E respirano fumi tossici e nocivi.
Però per bambini.
Che sono tossici e nocivi ma profumano di zucchero filato. E si chiama Progetto Benessere, questa storia promossa da Sergio Marchionne per una nuova Fiat. Progetto Benessere che comprende il Mirafiori Baby, l'asilo nido aziendale più grande d'Italia. Può ospitare 75 figli dei dipendenti. Ma non è che ormai i dipendenti che lavorano alla Fiat siano molti di più, eh? Cassa integrati sono esclusi da questi benefit. E poi per i più grandi c'è il Mirafiori Club, supermercato interno allo stabilimento torinese che si estende su una superficie di 1300 metri quadri, cioè quelli che a Mirafiori sono stati abbandonati dalla produzione. L'orario d'apertura è stato ovviamente studiato su misura per i lavoratori. Il Mirafiori Club comprende anche una ampia area di merchandising del gruppo e un punto relax dove dedicarsi alla lettura di quotidiani e periodici, cioè la stampa.
Scusami,
la stampa. È un progetto da, non so come dire, Repubblica Sovietica.
E merchandising la vendono, gli occhiali di lapo,
le felpe, le spillette, queste cose qui, i calzini. Il mondo delle corporation e anche la Fiat cerca di sostituirsi giustamente a uno stato in sfacelo. Non rimpiangiamo l'uno, non vogliamo neanche l'altra. Ostili anche alla Fiat, sempre e comunque.
Con stile.
Allora chiudiamo questa pagina dedicata allo stile di Torino, un breve spacchetto musicale e poi parliamo di un'altra vicenda di spazi sociali che riguarda Trento, sgomberi, denunce e fogli di via, non fermeranno le lotte. A presto, sempre qui su Macerie, su Macerie. Un messaggio molto simpatico al 346-6673-263 che ci chiede di indagare, i ragazzi che sono allo stile magari lo possono scoprire, se Sergio e Sergio, Chianfarino e Marchionne, oltre a condividere la passione per le carte, condividono anche la passione per le buste. Buste, bustine e bustarelle.
jamais plus la faveur. Le dirigeant de dictateur. C'est bien le tour de la canaille. Le parquet du bois à la taille. Sauf que l'on bouge l'étendard. La reprise par le plan Soudard. Tout propreté à la ronde. Toute la terre et tout le monde. Vive la solidarité. Les soldats de la liberté. Sera tout le cas plus salique. Et vive les vrais anarchistes. Nos pères qui sont dansés. Retour du canon du passé. Maintenant les forces tragiques. Demande plus fort que musique.
Salutare i ragazzi dello stile. Dicevo, per salutare i ragazzi dello stile, mando adesso in onda un piccolo audio estratto da un film che sarà proiettato domenica, Il terrorista, con Gian Maria Volontè e una giovanissima Raffaella Carrà con i capelli ancora neri, un film che parla appunto non di un terrorista ma di un partigiano dei GAP che facevano guerriglia urbana in una Venezia, insomma, sotto la Repubblica di Salò. E quindi sentiamo un monologo di Gian Maria Volontè. Mannaggia, l'informatica non parte. Thank you. Allora, l'informatica anche ci è ostile quest'oggi, si è collassato tutto, quindi cerco di spegnere e riaccendere l'ambaradan e di farvi sentire sto maledetto monologo di Gian Maria Volontè, tratto dal film che potrete vedere comunque domenica allo Stile.
Un cisti viaggiare informati che ci informa di un posto di blocco dei vigili urbani all'inizio di Corso Regio Parco, girando da Corso Regina Margherita. State attenti, fate cisti.
Allora, mentre qua si riavvia tutto il sistema, ci chiamano anche per avere informazioni su questa perquisizione che c'è stata questa mattina al Barocchio. Allora, diciamo quello che sappiamo. Si temeva all'inizio che fosse uno sgombero, perché 20 agenti della Digo si sono presentati questa mattina alle 7 al Barocchio, in sala del Barocchio 27 a Grugliasco. Però no, volevano solo, si fa per dire, effettuare una perquisizione nella stanza di uno degli occupanti del Barocchio e nella sua autovettura. perquisizione, insomma, che parte da una vecchia segnalazione, identificazione dell'occupante a bordo della sua macchina nei pressi del CIE di Torino qualche tempo fa, con a bordo due compagni francesi col nome diciamo arabo, marocchino, nordafricano. Mi pare di capire che la Digos di Torino sia interessata ai contatti internazionali delle occupazioni torinesi, i curiosoni del mattino.
Spia.
Quindi tutta la solidarietà possibile agli occupanti del Barocchio e al compagno perquisito. Adesso la sua macchina fino a poco tempo fa era nelle mani di qualche sapiente meccanico amico della polizia.
Sì, se la autoradio inizia ad accendersi da sola, a fare rumori strani, ecco, sicuramente è una roba
in più,
una roba prevedibile.
Ne avanza sempre un pezzo. Arrivano notizie direttamente dal Barocchio, praticamente il compagno è stato rilasciato con un verbale di perquisizione dell'abitazione dell'autovettura, perquisizione che ha dato esito negativo, e una denuncia, gli è stata anche notificata una denuncia per danneggiamenti e alcune scritte, pare realizzate dopo l'assoluzione di Placanica. Quindi questo è quanto sappiamo, sono le notizie aggiornate adesso. Allora, adesso dovremmo essere in grado di far sentire finalmente questo audio di Jean-Marie Volonté, tratto dal film Il Terrorista, che potrete ascoltare, anzi vedere allo stile occupato, domenica sera.
Anche se penso a quanti ci lasciarono la pelle, nel 20, 22, per fermarli prima che arrivassero al potere. Ma più che la pelle, il lavoro, la casa. E poi mi viene in mente di dopo. Sì, i miei ricordi cominciano molti anni dopo. Quando tutti parevano soddisfatti. C'era quell'aria di noia, della gente ormai sazia. Chi non era così non poteva più vivere insieme con gli altri. E ci è voluto questo macello La vergogna. Solo per poter ricominciare un discorso. Se ci penso, non so se bene, è che a volte non ne posso fare a meno.
Neanche io, amore.
Di chiedermi se dopo, 20, 30 anni dopo che tutto questo sarà finito, perché ormai è chiaro, ci si fa. Chissà con quali perdite ancora, ma ci si fa. Se dopo ci sarà di nuovo un periodo in cui la gente si lascerà addormentare, anestetizzare, da un po' di pace e di abbondanza. L'abbondanza e la pace fanno comodo a tutti, a quei due di là, a noi due, a tutti. E magari per una questione di pane e minestra si sarà pronti a lasciar perdere tutto un'altra volta. La libertà un'altra volta. Allora c'è solo la lotta. Ma siamo maledettamente in pochi, Anna.
Verso l'acqua! Dai, dai! Via tutti!
Hi.
Allora, abbiamo un aggiornamento dal CIE?
Sì, abbiamo notizie fresche fresche dal CIE, che la situazione è tranquilla, i detenuti sono determinati a non far portare via il detenuto che doveva essere portato all'ufficio stranieri in questura, ma insistono che i funzionari questurini arrivino loro alle gabbie, perciò insomma i rapporti di forza sono tali, per cui è ancora tutto tranquillo e sono tutti uniti e sono tutti ancora lì, nessuno è stato portato via.
Ebbene, allora continuiamo a parlare di spazi sociali, ma lontano da Torino, parliamo di Trento. Come forse sapete, venerdì 6 novembre all'alba una ventina di anarchici ha occupato di nuovo l'assillo Ilia Manzoni, sgomberato il 15 ottobre scorso. Verso le 10 la polizia faceva irruzione sfondando le porte, i compagni riuscivano a salire sul tetto, poliziotti e carabinieri hanno cominciato a spaccare le tegole sotto i piedi dei compagni, minacciando di arrestare e sprangare tutti quanti. Stiamo leggendo il comunicato insomma degli anarchici di Trento e di Rovereto, che potete leggere anche su Informazione. La pronta risposta degli occupanti, a cui si è aggiunta via via la presenza di una quarantina di solidali sotto l'edificio, ha spinto gli sbirri a più miti consigli. Intanto arrivano altri poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco. Verso le 14.30 gli anarchici sono scesi dal tetto, avendo ottenuto di essere identificati sul posto e non portati in questura, né tantomeno arrestati. Il giorno dopo ci sarebbe stato il corteo. I dirigenti della polizia hanno fatto due conti. Leggiamo queste cose qua, non tanto insomma per dire quanto sono bravi i nostri amici di Trento, ma per far magari venire qualche idea a qualcuno. Ricordiamo anche che diversi dei compagni sgomberati quella mattina erano già stati colpiti dal foglio di via per 3 anni da Trento, fogli di via partiti dopo lo sgombero dell'assillo, e quindi insomma molta gente se ne è giustamente sciacquata le palle. Sabato 7 si è svolta poi la manifestazione in difesa degli spazi occupati e contro i fogli di via, che nel frattempo sono arrivati a quota 23. La questura di Trento ha scritto 23 fogli di via per delle persone che risiedono a pochi comuni, a pochi chilometri di distanza da Trento. Dopo aver ribadito che la repressione non ferma le lotte e dopo che i banditi, colpiti cioè dal bando, hanno bruciato in piazza una gigantografia del foglio di via, il corteo ha attraversato la città. Scritte, mascherine murali, manifesti affissi, tutte le banche e le sedi istituzionali imbrattate di vernice e le telecamere oscurate hanno portato, come promesso, l'assillo in movimento. Vari interventi sul decreto sicurezza, sul carcere, sugli assassini di Stato, sugli spazi autogestiti che rifiutano ogni mediazione con il potere. La sede della Lega Nord ci ha rimesso qualche vetro e dovrà cambiare la bandiera infame. Verso la fine un bancomat è esploso dalla rabbia. Questo è successo allora nel corteo per la difesa degli spazi occupati. Nei giorni successivi si è poi scatenata la canea mediatica e politica. Alcuni leghisti hanno dichiarato di essere stati picchiati, come Alessandro Savoy, esponente provinciale padano, noto tra l'altro per aver recentemente dichiarato durante una seduta consiliare più rum e meno rom. La Lega ha ovviamente già inviato un dossier a Maroni e pretende che gli anarchici vengano arrestati tutti. Il sindaco di Trento, tale signor Andreatta, chiede la convocazione anche lui di un comitato di ordine pubblico, auspica il pugno di ferro e ipotizza di vietare i cortei in centro. Il questore Caldarola vaneggia accuse di devastazione ai danni dei manifestanti. Un comunicato unitario di CGIL, CISL e UIL esprime solidarietà ai politici colpiti. Tutto il mondo è paese.
Non potevano proprio mancare.
Il procuratore Dragone parla di applicare le misure della sorveglianza speciale a diversi anarchici. Fuoco e fiamme, insomma, ma le dichiarazioni più grottesche e oscene le ha fatte forse il presidente delle ACLI, insomma sono le arci dei cattolici, tale signor Arrigo Dal Fovo. Le ACLI, sentite cosa ha detto, cosa ha usato, ha avuto il coraggio di dire. Le ACLI sono contro ogni forma di autoritarismo e di fascismo, e per questo rivolgiamo tutta la nostra solidarietà agli amici della Lega. Bye. come sempre, continuano gli anarchici di Trento e di Rovereto, di fronte al dissenso reale e non platonico, l'ordine capitalista si compatta al di là delle differenze formali dei suoi schieramenti. Quanto alle cosiddetta opinione pubblica, soprattutto in un'epoca in cui la società civile è stata pressoché compiutamente liquidata, essa è un dispositivo retorico di prevenzione e repressione. È il sistema che dice cosa pensa di se stesso. Il presidente della provincia di Trento, Dell'AI, l'uomo del TAV, dell'inceneritore, della base militare di Mattarello, degli impianti di risalita, insomma di tutte le devastazioni vere che ci sono sul territorio trentino, ha dichiarato, riferendosi agli anarchici, impacchettateli e portateli via. I compagni fanno paura non tanto per l'attività che già svolgono, ma per il contributo di auto-organizzazione diretta che potrebbero dare in futuro, quando i nodi di questi progetti devastanti arriveranno al pettine. Al corteo hanno partecipato circa 200 persone, per la maggior parte di Trento, Rovereto e dintorni. Al di là dei numeri, la partecipazione è stata attiva e determinata. Insomma, l'assillo continua, banditi ovunque.
E quindi rimaniamo sempre in quel di Trento e andiamo a leggervi un volantino che è stato letto durante il corteo di sabato scorso. Quello che abbiamo da dire è molto semplice. No. Non accettiamo che un questore, in base a una legge che affonda le sue radici in un regio decreto del 1931, ci vieti per 3 anni di mettere piede nella città di Trento. Non l'accettiamo per noi, per questo provvedimento fascista, perché questo provvedimento fascista ha lo scopo di impedirci di partecipare alle lotte, e non l'accettiamo perché vediamo in esso un avvertimento per tutti. Se sei insofferente alle leggi, se vieni definito pericoloso per la sicurezza pubblica o incline alla devianza, da un qualche questore, anche in assenza di processo e persino di reati, può essere allontanato, cacciato e bandito. È chiaro che qui si sperimenta una misura di prevenzione, come si chiamava durante il ventennio e come si chiama tuttora, che potrebbe essere applicata a chiunque protesti, lotti o semplicemente abbia un modo di vivere non conforme ai desideri della polizia. Secondo il questore Caldarola, gli unici validi interessi per frequentare una città sono l'avervi residenza o lo svolgervi un'attività lavorativa. Tutto il resto non appartiene alla vita, nemmeno frequentare una scuola, dal momento che 2 ragazzi colpiti da foglio di via vanno alle superiori a Trento. Per questo abbiamo scritto che la città che lor signori vorrebbero è una città morta, una città di fantasmi che producono e consumano. Devi startene a casa o andare a lavorare e basta. Se non hai documenti in regola, non hai un contratto di lavoro, non hai una casa, io ti espello, come succede quotidianamente a decine e a centinaia di immigrati in tutta l'Italia. Tutto ciò si collega a quell'ideologia della sicurezza in nome della quale in Trentino si emanano ordinanze contro i mendicanti e altrove già si vietano le manifestazioni in centro, gli assembramenti in piazza, addirittura il fatto di sedersi su qualche monumento. A Trento si è parlato ultimamente persino di togliere le panchine dai parchi dove sovversivamente e oziosamente stazionano giovani, lettori sospetti o immigrati. Costoro non hanno una casa, un lavoro? Vogliono vivere per strada e mettere gli onesti cittadini dai ventri sazi e dagli sguardi obliqui? Scusate, vogliono vivere per strada mentre gli onesti cittadini dai ventri sazi e gli sguardi obliqui stanno a casa a guardare la TV? Inaccettabile. Questa marea montante che giunge da centrodestra come da centrosinistra ha come nemico la vita irriducibile all'economia, al controllo e al potere. Sicuri, signori cittadini? Mentre l'unica sicurezza che si difende e si presidia anche con l'esercito è quella delle casseforti, si attaccano ora alle fasce più deboli, ma la mannaia liberticida è destinata ad allargarsi. Oggi l'immigrato, il mendicante, l'occupante di case, ma a breve sarà lo scioperante, il manifestante che si difende da un inceneritore, dal TAV, da una base militare. Anche in altre epoche tanti pensavano che la tempesta avrebbe risparmiato il tepore delle loro case, ma non è andata esattamente così. Per quanto ci riguarda, il questore Caldarola può emanare tutti i fogli di via che vuole. Qui siamo e qui restiamo, a vivere, a resistere e ad attaccare. Banditi, certo, contro una banda di padroni e di sgherri che vogliono fare della società un deserto climatizzato. Un foglio di via è un pezzo di carta e la carta brucia.
Mentre sono le 12 e 6 minuti. Siete sempre all'ascolto di Maceria su Maceria, sempre sui 105-250 di Radio Blackout, dalla lotta contro i CIE. L'apertura di nuovi spazi sociali e la difesa degli stessi. Concludiamo infine parlando un po' di questa sorveglianza speciale, visto che un po' tutte le questure minacciano di applicarle, adesso anche a Trento le vogliono applicare in massa. Niente male per una misura straordinaria. Vediamo di capire un po' a chi girano i maroni in questo periodo. Perché cominciano a trasudare nervosismo i funzionari della Digos torinese, delegati ad attenzionare, come si dice in questura, i due redattori di Macerie e Storie di Torino, recentemente sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, nonché loro amici e compagni. Sembrerebbe impossibile, ma pensate un po', con la testa da questurini che si ritrovano, erano convinti per davvero che dal giorno della notifica della misura di prevenzione in poi avrebbero potuto correre un po' meno in giro per la città, evitandosi pure le lavate di capo rimediate in tutti questi anni per essere arrivati quasi sempre in ritardo. Ne blocchiamo due e facciamo paura a tutti gli altri, pensavano. Se, ne erano talmente convinti da convincere a loro volta il tribunale. Ce li immaginiamo mentre baccagliano toggati, cancellieri e segreterie, pregando loro di fare presto, un po' sullo stile di quelle persone che trovi a Porta Nuova, che ti arpionano con le scuse più inverosimili per avere una moneta o un biglietto da 5. Quindi sono loro che battono moneta. Tutto inutile però, notificata la sorveglianza, i tapini sono costretti a correre ancora, una notte sotto il CIE, una mattina a ronzare intorno all'ultima nata tra le occupazioni torinesi, un pomeriggio a dirigere i reparti della cellera in mezzo a San Salvario, e poi ancora in tribunale, e poi per le strade di Porta Palazzo, ogni giorno ce n'è una nuova, e più di prima, insomma, i compagni più vicini ai sorvegliati non si sono certo spaventati, anzi, si sono allargati e si stanno divertendo più che mai. E non solo, perché dal giorno esatto in cui la misura di sorveglianza contro i due è stata notificata, è ripartita un'ondata improvvisa e altissima di lotta dentro i CIE di Corso Brunelleschi, di cui abbiamo reso conto prima, e poi a Milano, e poi a Brindisi, un'onda che non si è ancora arrestata. Ma come? Non erano proprio gli anarchici, e i due sorvegliati in particolare, gli ispiratori di queste rivolte? Ed in più, se prima ad andare a far baccano la notte sotto i centri in lotta erano in 10, ora ci vanno in 50, e se prima i centri insorgevano una volta ogni tanto, oggi insorgono due volte alla settimana, e vengono giù vetrate e muri. I sorvegliati stessi, poi, anche loro due non si sono mica levati dai coglioni. Sono sempre lì che dicono la propria in radio, agli orari più strani, che si fan vedere a lato di vietatissimi cortei, a spasso per quartieri, dove è raro trovare qualcuno con la fedina penale pulita. E fanno capolino alle udienze dei ribelli di Corso Brunelleschi. Speranze infrante, dunque, quelle della Digos torinese. Certo, ai due redattori girano i coglioni a non poter andare dove e quando gli pare, a poter frequentare chi gli garba, eccetera, eccetera. Però se è vero, come dicono gli stessi giudici, che la sorveglianza non è tanto un castigo, per qualcosa che è successo, ma un modo per prevenire quanto potrebbe succedere ancora. Allora, signori, pare proprio sin dai primi giorni che qualcosa non funzioni nei piani e nelle teste di poliziotti e magistrati. Beh, peggio per loro, perché sono loro ad essere nervosi, non noi. Noi siamo tranquilli e ridiamo loro in faccia, come al solito, persino in pigiama. E se ci girano i maroni, beh, sarà più difficile riuscire a sorvegliarceli. E chissà se è proprio per sfogare l'amarezza di questa speranza frustrata che due funzionari della Vigos l'altra sera hanno deciso di andare a trovare i sorvegliati speciali. Niente di che, per carità, e nessuno si lamenta. I nostri del resto se lo aspettano, le visite notturne, dormono comunque sonni tranquilli. Ma ci preme segnalarne la forma un po' provocatoria e sgraziata, un po' per le ore piccole tra le 2 e le 4 di notte, un po' perché gli ispettori, visibilmente sovraeccitati, hanno proferito minacce, svegliato vicini di casa ed in un caso si sono pure spinti fino in camera da letto. Le buone notizie non finiscono qui, cara radioascoltatrice, perché Maya è arrivata in ritardo, ma è arrivata con una copia di Torino Cronaca, per farsi perdonare.
Sì, per farmi perdonare, chiaramente per farci due risate, però alla fine, invece delle risate, in realtà scopriamo delle cose piuttosto interessanti del numero di Torino Cronaca di oggi.
Direi che stracolmo di buone notizie Torino Cronaca di oggi.
Eh sì, straripante, perché poi alla fine, come dicevi tu poco fa, come già si sapeva comunque, togliendo di mezzo due, magari, dei compagni più attivi o comunque più generosi, non vuol dire che si smette di rompere i coglioni in giro per la città. E poi non soltanto i compagni di un ristretto giro di libertari si occupa di andare in giro di notte ad attacchinare o comunque a dire la loro contro razzismo, contro violenza sbirresca, eccetera.
Infatti, scusa, io aprirei una rubrica che potremmo intitolare e gli anarchici non c'entrano, non tanto per prendere le distanze, perché, per carità, tutta la solidarietà con chiunque commetta marachelle, ma per dire che non c'è bisogno, insomma,
di essere anarchici per fare certe cose. Ecco, ad esempio, leggo qua in un trafiletto che sui muri del comune, la notte scorsa, sono stati affissi dei manifesti per Sandri. Un intervento congiunto di vigili urbani e degli agenti del commissariato centro ha portato all'identificazione di 5 persone, tutte italiane, che la notte scorsa avevano affisso illegalmente sui muri del municipio alcuni manifesti che riportavano l'immagine di Gabriele Sandri, ricorderete il tifoso ucciso da una pistola di uno sbirro.
Un giro di parole per dire è stato ammazzato da uno sbirro. No, è stato ucciso dalla pistola, un colpo di proiettile.
Colpo di pistola esplosa da un poliziotto. Quindi sai, il proiettile che prende vita e parte da solo, lo sbirro non c'entra niente, no? Gabriele Sandri è stato ammazzato da uno sbirro. E quindi dicevamo, i manifesti riportavano l'immagine di Gabriele seguita dalla scritta Gabriele aspetta giustizia.
Se fossero stati anarchici, comunisti, autonomi, gente dei centri sociali, Torino Cronaca l'avrebbe detto.
Beh,
non lo dice,
non
sono persone detto. Qualsiasi. Ce ne rallegriamo, ci dispiace che siano stati beccati, chiaramente, tutta la nostra solidarietà, ma gli anarchici non c'entrano. Sorvegliateci, Maroni. E poi quante volte hai ripetuto su quei fogli della questura che gli anarchici sono andati in giro a contestare i politici in dibattiti pubblici, in questi modi antidemocratici? Ebbene, chiedetelo a Chiamparino.
Eh sì, il buon Chiampa ieri è andato a un dibattito sull'inceneritore, l'inceneritore e discarica di Bassi di Stura, un dibattito molto acceso che è terminato con un intervento di un cittadino contrario a inceneritore e discarica, in cui sono volate parole e parolacce, insomma il Chiampa si è anche...
Il Chiampa ha bestemmiato,
Si è anche sbilanciato, volevo dire.
Ha perso le staffe. Ebbene, anche lì, cittadino qualunque contesta Chiamparino un dibattito pubblico sull'inceneritore, gli anarchici non c'entrano, sorvegliateci i Maroni! E poi ancora l'altro giorno giravo per San Salvario, non ci potevo credere, poi ho letto Torino Cronaca oggi, allora vuol dire che
ho avuto conferma di quello che ho visto.
Non sono allucinazioni, perché sapete, poi uno può anche essere preda di allucinazioni.
Beh, si sa che la realtà trova conferma solo attraverso i giornali.
Certo.
Le cose non sono accadute se non appaiono sui giornali, vero? Ebbene, diciamo che anche qui non è prerogativa degli anarchici così fare dei manifesti contro la Lega. Infatti a San Salvario, volantini contro la Lega Nord a San Salvario, questa volta la firma è del collettivo universitario autonomo. I volti di Bossi, Calderoli, Borghezzi e Gentilini sono comparsi in alcune vie del quartiere, corredati delle frasi più colorite pronunciate dagli esponenti del Carroccio. L'effigie di Calderoli, ad esempio, è unita alla scritta che recita: lasciamogli vincere i rumeni purché si tengano i rom. Il volto del senatore è invece accompagnato dalla frase: marina e finanza si dovranno schierare a difesa delle coste e usare il cannone.
Frasi colorite. Un eufemismo per dire incitamenti al genocidio. E comunque anche stavolta, grazie agli studenti del collettivo universitario autonomo, non l'hanno fatto certo per i sorvegliati speciali, l'hanno fatto perché giustamente ce l'hanno con la Lega che va a rompere i coglioni in università come se fosse un mercato qualunque. Comunque sta di fatto che anche stavolta, e siamo a tre in un giorno, gli anarchici non c'entrano. Sorvegliateci i maroni.
Ma si sa che gli sbirri la ragionano diversamente, sono abituati a decapitare queste organizzazioni piramidali, per cui se decapiti insomma il triangolo poi c'è lo sfacelo più totale, però non hanno ancora capito che innanzitutto gli anarchici capi non ne hanno, li rifiutano e non li vogliono avere, e seconda cosa che se qualcuno fa delle robe non vuol dire che sia l'unico a farle, anzi c'è un malumore diffuso in città e non solo in città, un po' dappertutto, e quindi tappando come dire un buco dall'altra parte la pressione esce ancora più forte.
Si vede che ti stai occupando di lavori di idraulica.
Eh sì, è tutto un colabrodo, è un grande colabrodo questo sistema.
Allora, adesso che siamo a microfoni spenti, io ti devo chiedere una cosa, ma io in quanto sorvegliato speciale non posso frequentare pregiudicati. Tu come sei messa, figlia penale?
Guarda, mi sembra strano che non ce lo siamo posti prima il problema, perché in effetti ho qualche macchiolina.
Che macchiolina ce l'hai? Ma quindi vedersi ogni giovedì mattina per fare radio vuol dire
mettere a pentaglio,
vuol dire frequentare pregiudicati.
Certo.
Mamma mia, non so, speriamo che non se ne accorgano le cimici in ascolto, le zecche dello Stato. Avevamo dimenticato i microfoni accesi, cara Maya.
Ma non ci avrà fatto caso nessuno, dai.
Tanto chi ci ascolta.
Probabilmente solo quelli che sono pagati per sbobinare poi. You better watch
out. They're coming for you. 105-250, 12 e 20 minuti, macerie su macerie, termina qui. Anzi, prima magari chiamiamo il CIE per sapere se c'è un aggiornamento su questa situazione di tensione che da stamattina c'è. You got the way out, we can miss you. You're black summer, and you wanna watch your back. You're black summer, you're never back. You will never be a town. We are here to set our ground. What you have known that before. We're taking our modern home. Allora, aggiornamento dal CIE di Torino, niente, pare che l'allarme sia rientrato, per ora, ma restiamo tutti quanti sul chi va là, nel senso che il recluso è davanti all'ufficio immigrazione, la questura ha garantito che non gli sarebbe successo nulla, che non si trattava di un tranello, vediamo se hanno detto la verità, signori siamo noi che vi sorvegliamo i maroni ogni tanto. Bene, siamo in chiusura, tempo di leggere gli appuntamenti per questo fine settimana.
E allora partiamo subito dal Barocchio, c'è una bella vita, il Barocchio Squad Garden, strada del Barocchio 27, viene a cucinare e porta da bere.
E questa sera, sempre alle ore 21, ritorna la Piola, musica, vino, calcetto, ping pong, freccette, cocktail bar, allo stile occupato, Corso Vercelli 32.
Alle ore 19 invece, libreria 451 in via Santa Giulia 40, ci sarà la presentazione del libro Delta in rivolta, in edizioni Porfido, e proiezione del video.
Passiamo a venerdì 13. Alla Scatasuna, Corso Regina Margherita 47, DJ Set, Benefit, Collettivo Universitario Autonomo, Electroshock Live.
Sempre venerdì, ore 22, serata karaoke, lo stonato e benvenuto. Serata karaoke allo stile occupato, Corso Vercelli 32.
Ancora sempre venerdì 13, festa del raccolto 2009. Dubside All Stars, Dancehall Aerial, CSA Scatasuna, scusate, CSA Gabrio. Sono un po' lento di comprendonio. CSA Gabrio, via Revello 3.
E invece presso il Boccia Squat di via Medici 121, zona Parella, a volte ritornano, serata Bella Vita, DJ Set, Dark, Rock, Punk, Heavy Metal, Rock and Roll, con All Blackout Tribe, Radio Kebab, e attenti a quei due. Per tutta la notte, proiezioni del peggio film di paura, Horror Splatter, si consiglia l'ascolto della serata al contrario.
Radio Blackout, attento a quei due capezzoli.
La serata inizia alle 23 e il bar sei tu.
E poi passiamo a sabato 14. 13 anni e non bastano. Compleanno, occupazione della Scatasuna. Alle ore 21 cena. E poi alle ore 23 concerto con gli Egin che presentano il nuovo album.
E sempre sabato 14, Dancehall Green, festa al Barocchio Squat, porta da bere, vieni a ballare, il Barocchio è strada del Barocchio, 27 a Grugliasco.
Ancora sabato 14, di nuovo allo stile occupato di Corso Vercelli 32, concerto punk con gli Adreno Core, Balaclava Helmet, Wally Gator, i Bleakers. Dalle ore 22 in poi, in Corso Vercelli 32, lo stile occupato.
Continua la festa del raccolto al Gabrio di via Revello 3, festa del raccolto 2009, live Figaro de Montmartre from Parigi, DJ set Robotical Dub Foundation, resident DJ Gabbio, sempre via Revello 3.
E passiamo a domenica 15 novembre, dalle ore 5 in poi, tutti sotto C a salutare i reclusi di Corso Brunelleschi, angolo via Lancia.
Sempre domenica 15, intorno alle ore 20, al Barocchio Squat Garden, via strada del Barocchio 27 Grugliasco, Cine Pizza Bella Vita, porta gli ingredienti per la tua pizza preferita, proiezione di un film piratato.
Yeah. sempre domenica 15 alle ore 21:30, ancora allo stile occupato, Corso Vercelli 32, proiezione del film Il Terrorista con Gian Maria Volontè e Raffaella Carrà sulla resistenza al nazifascismo a Venezia.
Invece ricordiamo che intorno all'ora di pranzo, sempre di domenica, quindi alle 12:13 su Radio Blackout, l'eresia e la rivolta fra Dolcino e il movimento apostolico, tra messianismo, egualitarismo e resistenza montanara, tratto da un incontro in Valsusa con Gustavo Buratti, fondatore del centro studi Dolciniani, in replica domenica 22, sempre alle ore 12:30.
Ebbene, 12:31, Macerie su Macerie termina qui. Vi salutiamo, vediamo appuntamento a giovedì prossimo.
Ciao da Maya.
Ciao da Fabio, rimanete sempre in ascolto dei 105-250 Radio Blackout, perché adesso comincia il GR.
Che studiamo per terra, quando vediamo passare un gobo, 13, o un ubriaco, quando non vogliamo incrinare il meraviglioso equilibrio di un'obesità senza fine, di una felicità senza peso. È vero, se non vogliamo pagare per la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire. Ma che dosso di abbassare la faccia, è vero, non che cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate. È vero che non vogliamo cambiare il nostro inverno in estate, è vero che i poeti ci fanno paura, ma perché poi ti accarezzano non troppo le gobbe, amano dove delle armi odiano la fine della giornata. È perché poi ti aprono sempre la loro finestra, anche se noi diciamo che una finestra sbagliata. Che non ci capiamo e non parliamo mai in due la stessa lingua, e abbiamo paura del buio e anche della luce, vero, che abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada ci sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sale dei nostri padri, odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici, ma io ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore e rotolarsi per terra. E ho visto anche degli zingari felici e in piazza maggiore piacarsi di luna, di vendetta e di guerra.